credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Fronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi presentiamo un volume dal titolo Come sabbia nel vento, di cui sono autori Sonia Raule e Vasken Berberian, e che è edito da Sperling & Kupfer. E Sonia Raule è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il titolo del suo romanzo è particolarmente suggestivo e lo ritroviamo, lo ha scelto tra l'altro proprio anche come frase finale appunto del suo libro. E per quale motivo ha pensato ad un'immagine appunto così tutto sommato evanescente, quando invece lei poi parla di un sentimento molto solido come quello della solidarietà e dell'amicizia tra due donne?
Ma la sabbia nel vento voleva essere un'immagine evocativa del deserto siriaco, quando nel 1915 furono deportati tutti gli armeni che vivevano in Turchia, e quasi tutti loro lì morirono, uccisi dalla fame, dalla sete, dalla fatica di questa lunga marcia. E una donna, una cuoca turca, al seguito delle milizie dell'esercito turco che stava scortando gli armeni fuori dal paese, ad un certo momento inizia a seguire il profilo, l'ombra di una donna che cammina con un bambino in braccio, sempre più stremata, sempre più affaticata, fin quando la vede accucciarsi per terra, vede il bambino che le scivola dalle mani. Lei, in un moto di tenerezza, di compassione, prende questo bambino mentre lei sta esalando l'ultimo respiro. Lo terrà con sé e lo crescerà come turco. È stato suo molto più avanti che questo bambino scoprirà quali sono le sue origini, per tornare e andare alla ricerca della sua storia in Armenia. Ecco, questo è uno dei protagonisti del libro.
Certo, questo qui è un po' il prologo appunto del suo romanzo, che in qualche modo diventa però una sorta di paradigma di quello che avverrà in seguito tra altre due donne che non sono in guerra tra loro, ma sono comunque appartenenti a due mondi completamente differenti, che sono appunto le protagoniste del suo libro, Alice e Lena. E sono due donne molto differenti sia per quel che riguarda il loro lavoro, l'attitudine che hanno nella società, sia appunto per la cultura da cui provengono, armena l'una e appunto italiana invece l'altra. Perché ha scelto appunto questi due mondi così diversi, e come li fa incontrare?
Il coautore del libro, Vasken Berberian, è armeno, e lui aveva un'idea, era quella di raccontare la storia che aveva sentito uscire dalla bocca della tata dei suoi nipoti. Era una donna che aveva abbandonato l'Armenia, che aveva perso tutto, perché l'Armenia durante la dominazione sovietica era diventato un paese che aveva perso la cultura, la tradizione, la religione, e poi con l'indipendenza, quando i russi smantellano tutte le loro fabbriche che davano da mangiare agli armeni, precipita nella povertà. Ecco, la protagonista armena, Lena, a un certo punto non ce la fa più, scappa in Italia, arriva a Milano e trova lavoro come babysitter nella casa di Licio. Ecco, per cui Basket Berberian voleva raccontare la storia di questa giovane donna, anche lei stremata dalla fatica, dal peso di vivere in un paese che non sa nemmeno più che cosa sia questo paese, che non ha più niente da dare, che non ha prospettive, che non dà l'idea di un futuro, e fugge. E poi da lì abbiamo pensato di costruire una storia di amicizia con un'altra donna, di far scorrere in parallelo queste due vite, le vite di due donne, come diceva lei, che sono profondamente diverse perché vengono da mondi diversi. Sono entrambe donne con delle vite che si sono sgretolate, però mentre una vita è piagata da problemi reali, l'altra si contorce, si contrae da spasimi che sono tutti interiori, che sono sovrastrutture psichiche, quindi eccoci. Contro di questi due mondi interiori che sono completamente diversi, dove uno viene in aiuto poi all'altro, dove qualche volta anche la leggerezza, la superficialità di Alice, il suo mondo effimero, in qualche modo diventa d'aiuto a Lena, che ha bisogno di scrollarsi di dosso pesi ben diversi.
Mi sembra che ci sia una caratteristica che in qualche modo lei sottolinea proprio nel primo incontro tra le due donne, quando Alice resta colpita dalla dignità di Lena. Io ho l'impressione che le due donne abbiano questo in comune, sono appunto donne estremamente dignitose e che con fatica accettano i compromessi.
Sono entrambe due donne con una loro grande dignità, poi di compromessi comunque hanno dovuto comunque accettarne, più che accettarne hanno dovuto subirne tante. E a un certo punto, all'inizio, quando si incontrano, si stringono la mano, una sente tra le sue una mano curata, la pelle liscia e morbida di Alice, l'altra sente una mano ruvida, una mano callosa, che è quella di una donna che ha avuto poco tempo per se stessa, ma che ha dovuto lavorare duramente, ha dovuto vivere in un contesto di faticoso, di povertà. Quando in casa non c'era riscaldamento, stavano tutti gradi sotto zero, non c'era da mangiare, ecco, per cui in questo primo contatto percepiscono come una scossa elettrica il mondo dell'altra donna. E poi sarà una sera, quando Alice viene abbandonata dal marito, per cui si perde tra le strade di Milano, torna a casa disperata, e l'unica persona che trova, che l'aspetta, è Elena. A quel punto si abbracciano, e in quell'abbraccio c'è proprio la sintesi di questi due mondi che si incontrano.
Lena, tra l'altro, sarà un aiuto fondamentale anche nella malattia per Alice.
Alice, come dicevo, a un certo punto scopre, proprio in quella notte in cui disperatamente gira per le strade di Milano, ha un cellulare in borsa, ma non lo tira mai fuori, non chiama nessuno. Forse tra tutte le persone che conosce, che ci sono intorno a lei, non sente nessuna amicizia sincera, non c'è nessuno con cui aprirsi, parlare. Lo farà con Lena, che sarà poi l'unica persona che le starà vicino quando si ammala, quando un tumore che aveva avuto al seno degenera in una metastasi al cervello, e l'unica persona che le starà vicino sarà appunto Lena, in una torre d'estate milanese.
Ha presentato il suo libro già in diverse occasioni, immagino, e volevo sapere...
Beh, il libro l'ho presentato.
Non
ancora a Roma, l'abbiamo presentato a Milano, a Bologna, e lunedì 20, anzi ne approfitto per invitare tutti, lunedì
certo.
20 alle 18.30 lo presenteremo alla Biblioteca Angelica a Roma. Tra i presentatori ci sarà Lucia Annunziata, Giuseppe Scaraffia, Melania Rizzoli e Pippo Baudo, perché ci ricorderà un po' il mondo di Alice. Alice è una giornalista televisiva di successo e siccome il libro è ambientato tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, per cui lei si muove in quell'ambiente televisivo in un momento in cui c'era un po' il passaggio, cioè stavano nascendo le televisioni, si stavano fermando le televisioni private, così anche un nuovo modo di fare informazione. Io avevo avuto modo di lavorare in quel periodo per una televisione privata proprio con Pippo Baudo, per cui insomma mi faceva piacere che ci fosse a raccontarci quel...
Anche come testimone proprio di quel mondo.
Esatto, e di quel, certo.
E di quel momento. Certo.
E di quel momento, quando lui lasciò la RAI per passare ad una emittente privata.
Certo. Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia, quindi
rinnoviamo
il nostro...
Grazie a voi e spero appunto
di vederci il 20.
Di vedervi alla presentazione.
Benissimo, ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo romanzo, Come sabbia nel vento, di cui è autrice appunto Sonia Raule insieme a Vasken Berberian e che è edito da Spelling & Kupfer. Grazie alla signora Raule di essere stata con noi. Arrivederci. Esce per le edizioni Messaggero Padova il libro Scritti cattolici, appunti di un cronista cristiano di Aldo Maria Valli. Padre Vito Magno lo ha intervistato per noi.
Scritti cattolici. Aldo Maria Valli, si tratta di un diario, di una raccolta di articoli o di altro?
È una raccolta di testi scritti per conferenze, riviste, giornali. C'è quindi anche una buona dose di narcisismo, devo confessarlo, ma arrivati a una certa età noi giornalisti, noi uomini della comunicazione cadiamo in questa tentazione di fare un'antologia dei nostri stessi scritti e ci sono cascato anch'io. Scritti cattolici perché mi è sembrato che il filone fosse questa mia partecipazione alla Chiesa, questa grande madre nella quale io sono nato, della quale mi sento parte, delle cui vicende mi interesso da tanti anni, non solo dal punto di vista professionale ma proprio come uomo con tanta passione. E quindi ecco il titolo, anche se devo dire che io non amo definirmi cattolico perché mi sembra di abusare di questa etichetta, preferisco cercare con tanti limiti di esserlo nella vita di tutti i giorni. Però in questo caso ho voluto proprio sottolineare questa appartenenza e c'è anche un senso di gratitudine nei miei confronti verso la Chiesa Cattolica.
È noto il tuo duplice impegno di scrittore e di vaticanista. Cosa si prova a passare dalla stesura di un libro ai servizi televisivi?
Beh, se parliamo di televisione c'è una grandissima differenza. La televisione è immediatezza ed è sinteticità. I nostri servizi sono molto brevi, si va spesso in onda in tempo reale, magari mentre l'avvenimento è ancora in corso, quindi occorre andare all'essenziale, saper essere sintetici senza banalizzare. La scrittura ti consente di approfondire, anche di pensare un po' di più. Io cerco però di tenere assieme le due cose, sia la lezione televisiva, e quindi il senso del ritmo, la semplicità, la chiarezza, per poter raggiungere tutti, sia la lezione della carta stampata e del libro in particolare, che è più riflessione, che è anche possibilità di far funzionare un po' di più il senso critico.
Scrivendo e leggendo si coglie il significato delle cose.
È proprio così. E in queste pagine in particolare, ecco, un desiderio che mi ha mosso è quello di condividere con più persone possibile le tante esperienze che questo lavoro meraviglioso mi ha dato nel corso degli anni, tanti incontri, tanti luoghi, tante persone, moltissime meravigliose. Quando si riceve un dono grande viene voglia di condividerlo, e così ho fatto con questo libro.
Che hai diviso in 4 capitoli. Il primo, più strettamente personale, intitolato Coerenza Vocale. Cercando.
Sì, mi racconto un po' in prima persona accadimenti nella mia vita, anche vita familiare, per sottolineare che cosa vuol dire essere cristiani nella vita di tutti i giorni. A volte è facile essere cristiani nei convegni o sulle pagine di giornali e riviste. Più difficile è di fronte alle cose che capitano. E è quello che faccio in questo primo capitolo, all'insegna della testimonianza e della coerenza, pensando anche al ruolo educativo che ho in quanto padre di una famiglia numerosa. E i giovani, i bambini ci guardano, quindi la coerenza è importante.
È difficile diventare santo per un laico?
È difficile, ma non vorrei che sembrasse troppo difficile. In fondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II è stato proprio questo, di portare la santità un po' più nella vita di tutti i giorni, nelle case di tutti. È ciò che ha fatto anche Giovanni Paolo II. A volte ci si chiede perché ha proclamato così tanti santi e beati. Non è che volesse battere un record, è che ha voluto dare questa immagine della santità, non fare cose straordinarie, ma fare le cose ordinarie in modo straordinario. Ed è una lezione che va tenuta presente ogni giorno, sapendo appunto che non sono santi soltanto coloro che stanno nell'empire o in un mondo lontano o sugli altari, ma anche tante persone che noi incontriamo, e c'è veramente tanto da imparare se si ha questa voglia di cogliere la santità.
Aldo Maria Valli, nel capitolo del libro intitolato Bella gente, invece parli di personaggi che hai incontrato.
Proprio così, sì, in questo capitolo tante persone che ho incontrato, religiosi, sacerdoti, non solo, anche laici, in Italia e nel mondo. Alcuni che proprio Giovanni Paolo II ha proclamato beati e santi, altri che magari nessuno conosce. Racconto ad esempio di incontri fatti in Australia, di incontri fatti durante i viaggi a Lourdes, in Terra Santa. Persone così che ho trovato sulla mia strada e che mi hanno dato tanto e mi è venuta voglia di raccontare.
Puoi fare qualche nome?
Mi viene in mente per esempio il capitolo che ho intitolato L'amica del Papa, Wanda Poltavska, questa signora che per tanti anni è stata accanto a Giovanni Paolo II, a Karol Wojtyła, e che ora, molto anziana, ha anche raccontato la sua esperienza in un libro. Un carattere non facile, abbastanza deciso, per non dire scontroso, ma dietro questa scorza una donna straordinaria che mi ha svelato il lato più umano di Karol Wojtyła, quest'uomo che amava andare a fare le passeggiate con i giovani, amava la canoa, chiamava i suoi ragazzi che lo chiamavano zio in montagna sui Monti Tatra per questa sorta di ritiri spirituali immersi nella natura. Ecco, un racconto meraviglioso. E poi il racconto di tanti preti che ho conosciuto in questi anni, a partire dalla mia esperienza di bambino in un oratorio della diocesi ambrosiana fino a preti di paesi lontani, missionari. Veramente c'è da parte mia un grande senso di stupore e di gratitudine per questi incontri, perché mi danno tanta speranza.
Tra questi personaggi ci sono poi vescovi e cardinali, con un occhio particolare, mi pare, al cardinale Martini.
È un occhio particolare sia perché io sono ambrosiano e l'ho avuto come arcivescovo per tanti anni, sia perché mi sono occupato di lui ed è nata anche una bella amicizia, credo di non tradire la sua riservatezza se lo dico. Un uomo che mi ha dato tanto e soprattutto mi ha aiutato a distinguere l'umanità, non tanto tra credenti e non credenti, tanto piuttosto fra pensanti e non pensanti, come ama dire lui, cioè persone che hanno voglia di porsi grandi interrogativi attorno all'uomo, al significato della vita, e altri che invece vivono più in superficie.
Chiesa, tu mi stupisci, scrivi poi nel terzo capitolo. Perché cosa rimani stupito?
Ma anche qui tanti incontri. Penso per esempio, ecco, a questo capitolo che ho intitolato Pavlo, Tertullia negli altri. Chi sono questi? Sono cattolici di rito orientale, quelli che noi in tono un po' dispregiativo chiamiamo gli uniati. Persone che in nome della loro fede hanno sopportato persecuzioni tremende, che tuttavia sono rimasti fedeli e che ora stanno vivendo un vero e proprio risveglio, una fioritura nuova della loro fede nei paesi dell'est Europa. Ecco, non sappiamo quasi nulla di questi mondi, eppure esprimono una forza, una fedeltà veramente incredibili. E poi racconto di persone incontrate in Turchia, la seconda culla della cristianità, dove i cristiani adesso sono una piccolissima minoranza, eppure vivono lì ancora accanto ai luoghi in cui ci fu la prima predicazione. Racconto degli incontri fatti a Padova, ad esempio, nella Basilica del Santo, Sant'Antonio, persone da tutto il mondo che per l'esposizione dei poveri resti dello scheletro di Antonio si sono riunite lì con una fedeltà incredibile, hanno fatto ore e ore di coda. Chiesa, tu mi stupisci. Ecco, quando si entra in questo mondo non si finisce mai di restare a bocca aperta per la ricchezza che c'è, per le storie di fedeltà e di sacrificio in nome della fede. E poi, ecco, voglio spendere una parola anche in questo capitolo per il Concilio Vaticano II, che io per ragioni anagrafiche non ho vissuto, ma ho conosciuto persone che l'hanno vissuto e tutte hanno espresso questa grande gioia. Torno al Cardinale Martini, mi ha detto: sono stati gli anni più belli della mia vita. Penso per esempio anche a Monsignor Bettazzi, il vescovo che giovanissimo partecipò al Concilio e che mi disse: allora aprimmo le porte della Chiesa e entrò una ventata d'aria fresca. Ecco, anche queste sono testimonianze che mi hanno molto colpito.
L'ultimo capitolo del libro Scritti Cattolici è sull'attuale pontefice, è intitolato La rivoluzione di Benedetto. Aldo Maria Valli, di che rivoluzione parli?
È un po' provocatoria questa parola accostata a un personaggio come Benedetto XVI, ma l'ho voluta usare perché credo che la sua sia un'autentica rivoluzione, che sta in questa grande proposta che lui sta facendo alla cultura, alla mentalità moderna, di tornare a interrogarsi sul senso della vita e tornare a interrogarsi sull'ipotesi Dio. A un mondo, a una società, a una cultura imbevute di razionalismo, per le quali la razionalità non ha più il diritto di interrogarsi sulle grandi domande del l'esistenza, il Papa invece dice: no, torniamo ad aprire questi orizzonti, non siamo veramente uomini se non facciamo questa operazione. Di qui la sua grande proposta, che adesso poi si sta anche realizzando attraverso iniziative pratiche, penso al Cortile dei Gentili, questo grande incontro tra credenti, non credenti o credenti in fedi diverse, ed è un messaggio che io ritengo fondamentale, lo dico soprattutto da una prospettiva educativa, pensando ai nostri giovani, tornare a far sì che la ragione umana non si esaurisca là dove le cose possono essere sperimentate con il metodo scientifico e matematico, ma la ragione umana è molto più grande, è in grado di attingere anche il mistero.
E adesso parliamo di un festival di cinema, un festival di cortometraggio, una forma d'arte che ha con gli anni assunto sempre più, appunto, interesse. E lo facciamo parlando di un festival che si svolge a Monpeo, che si chiama Monpeo in Corto, è la 13ª edizione e quest'anno il direttore artistico è Maria Luisa La Fiandra, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie a voi dell'accoglienza.
Allora, dicevamo, è la 13ª edizione di questo Festival Internazionale del Cortometraggio e il primo anno della sua presidenza. Vogliamo un po' tracciare, anche se brevemente, un po' una storia di questo festival?
Certo, questo è un festival nato 14 anni fa, anche se siamo effettivamente alla 13ª edizione, per volere proprio del comune di Monpeo. Hanno deciso di investire le loro energie proprio in un festival dedicato al corto. Questo sicuramente è stata come dire, un'idea lungimirante, perché il corto ha poi assunto un ruolo anche oggi, insomma, in modo decisamente importante come forma di creatività, e spesso anche i registi più affermati continuano a fare corti per il piacere di raccontare una storia più breve. Quindi siamo certi che Monpeo abbia investito le sue energie in qualcosa di interessante. Lo sviluppo del festival, al di là dei grandi nomi che ha avuto nel corso degli anni, sia nazionali che internazionali, è sicuramente interessante perché va a premiare quelle che, oltre insomma, ad essere la fiction e l'animazione, il videoclip, che è una delle forme sicuramente di corto più interessanti legate alla musica dove appunto molti registi, molti artisti riescono a far a trovare una sinergia per quelle che sono le componenti sonore della musica stessa e quelle che sono invece le immagini. Quindi questo paese ha sicuramente un grande merito per quello appunto di aver investito in una forma di creatività particolare come questa, e nella storia si è saputo evolvere in questo modo. Quindi io sono onorata di essere il direttore artistico da quest'anno di questa manifestazione.
Il festival si svolge appunto a Monpeo, che è nella vallata di Farfa, quindi in un luogo particolarmente bello, immerso veramente nel verde, quindi un luogo bellissimo, ma che accoglie, come dicevamo, visto che il festival è internazionale, prodotti che vengono veramente un po' da tutto il mondo.
Sì. Negli anni sono arrivati moltissimi prodotti dalla Spagna, ma anche dal Giappone, anche da altre parti. È interessante proprio questo, perché in realtà all'estero forse i corti si fanno in un modo differente rispetto a come si facciano in Italia, quindi hanno molti artisti, molti videomaker hanno accolto l'invito a voler cercare insomma di dare questo spazio in questa realtà così particolare. Monpeo sicuramente è un paese immerso nella natura, di una bellezza pazzesca, perché come ha detto lei è nella Valle del Farfa. È poco distante da Roma, quindi si trova nella tratta tra Roma e Rieti, per cui è sicuramente anche raggiungibile con facilità da coloro che internazionali insomma ci raggiungono in Italia e poi vengono a vedere le bellezze naturali di questo straordinario paese.
Il bando per partecipare a questa 13ª edizione è quasi in scadenza, nel senso che scade il 20 di giugno. Vogliamo ricordare quali sono le modalità appunto per partecipare?
Sì, l'iscrizione è assolutamente gratuita, come dicevamo ci sono tre categorie, quindi fiction, animazione e videoclip. Ci si può iscrivere tranquillamente mandando un form direttamente dal sito, che è www.festivaldelcorto.org, e poi inviando il materiale video e tutta l'iscrizione anche da un punto di vista proprio fisico, insomma pochi giorni dopo. Noi speriamo davvero di avere moltissimi videomaker, perché in questa edizione avremo la premiazione di Ornella Muti con un premio insomma per tutto quella che è stata la sua carriera. Abbiamo sicuramente anche Cristiana Capotondi, che siamo felicissimi perché ha avuto modo di collaborare anche lei all'estero con dei corti importanti, non ultimo proprio adesso con Terry Gilliam, e poi abbiamo la presenza sicuramente anche di altri ospiti che verranno confermati da qui a breve. Insomma, noi siamo molto fiduciosi in questa edizione, speriamo che i ragazzi, i videomaker insomma abbiano modo di partecipare, di accogliere questo invito e di darci modo insomma di premiare quelli che sono sicuramente i prodotti migliori con le idee più interessanti.
Certo, tra l'altro il festival, le prime edizioni di questo festival sono state intitolate a Nanni Loi, un po' perché Nanni Loi aveva così sdoganato un po' il genere del cortometraggio.
Esattamente. È stato uno dei primi registi, soprattutto italiani, a interessarsi moltissimo di questa forma artistica. E ripetiamo, poi sono tanti ancora oggi i registi che si danno al corto, anche perché andiamo sempre più verso un mondo molto rapido, insomma, quindi in realtà riuscire a raccontare una storia nel giro di pochi minuti è diventata davvero una forma d'arte parallela al lungometraggio, che ancora incuriosisce moltissimo.
Volevo allora soltanto ricordare ancora una volta, se vuole, come appunto possono trovare online il bando di concorso, chi dovesse essere interessato a mandare un suo prodotto al Festival di Monpeo.
Certamente, che è www.festivaldelcorto.org.
Benissimo, e grazie allora al direttore artistico Maria Luisa La Fiandra appunto di questa 13ª edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio di Monpeo. Grazie ancora di essere stata con noi, arrivederci.
A lei.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.